Lo Spirito Santo ipse harmonia est. Lui è proprio l'armonia.
Armonia.
I giochi dell'armonia presenta
Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.
A Maria offriamo le nostre gioie, i nostri dolori e le nostre speranze. Le chiediamo di posare il suo sguardo misericordioso su quanti tra noi si trovano nella sofferenza, particolarmente sui malati, sui poveri e su chi è privo di un lavoro dignitoso.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento con Orizzonti Cristiani nello spazio dei giochi dell'armonia. Anche oggi è lunedì e quindi diamo il benvenuto a Don Francesco Armenti che è con noi anche questo lunedì.
Buongiorno. Grazie, buongiorno a te e a tutti i nostri radioascoltatori.
Come ogni lunedì parliamo di speranza durante questi lunedì di Quaresima. E c'è una pagina del Vangelo che è proprio ricca di una speranza traboccante ed è il Magnificat di Maria.
Sì, il Magnificat di Di Maria, che, a cui diamo molto risalto durante il tempo d'Avvento, devo dire che ho titubato un attimo quando ho pensato a questa riflessione, perché mi sembrava più d'Avvento, più natalizia, anziché per il tempo di Quaresima. Ma invece no, poi ho letto nelle parole di De Maria il canto della speranza per eccellenza, ma anche perché Maria è madre della speranza. Maria, sin dall'antichità, proprio perché è considerata madre del Verbo, madre che ha saputo stare sotto la croce, come leggiamo nel Vangelo di Giovanni, perché? Perché anzitutto ha saputo essere discepola del figlio. E quindi il Magnificat in Maria nasce dalla sua fede, nasce dalla fede nelle promesse di Yahweh. Il Magnificat è un canto di lode, un canto di speranza, è il canto dei semplici, perché i semplici sanno più di tanti. Noi spesso siamo un po' complicati, le persone semplici sanno andare subito all'essenziale e sanno vedere subito le luci o la luce oltre le tenebre e sanno vedere la speranza al di là della disperazione. E lei è stata una donna piena di Dio, piena di grazia, che ha saputo subito cantare e vedere la speranza dinanzi all'impossibile. Quindi Maria ci insegna a credere nella promessa e nelle promesse che Dio ha fatto e fa ciascuno di noi, ad iniziare da quando emettiamo il primo vagito, ma già il concepimento stesso è una promessa di vita. E per questo ogni credente dovrebbe essere capace nella sua vita di cantare il suo Magnificat. Spesso, quando predico corsi di esercizi, do, tra virgolette, un compito, ed è quello proprio: componete il vostro Magnificat. Ma è un Magnificat che deve nascere dal cuore, che deve nascere da un cuore abitato, posseduto dalla speranza. E quindi perché? Perché Dio ci vuole generatori di vita e di speranza. Ma per essere dei generatori, per generare, per dare speranza, noi dobbiamo essere gravidi di Dio. Maria è stata gravida, ha portato nel suo grembo Cristo, il Verbo che è la speranza, e l'ha donata poi, ma non solo quando ha partorito, ma con la sua vita. La vita di Maria è stato un parto continuo, come la nostra vita deve essere un parto continuo di speranza. Ma per donare speranza bisogna lasciarsi possedere da questa speranza. Direi proprio, utilizzando un termine forse un po' forte, lasciarsi inseminare dalla speranza. Un'immagine che non è mia, ma che è dei padri della Chiesa.
Alla radice di questo Magnificat, a cui lei appunto invita tutti poi, c'è un sì anche al sì siamo chiamati tutti quanti.
Ed è quella credere quel sì a qualcosa di impossibile, della impossibile possibilità, come spesso dice un teologo come Bruno Forte, è quel sì a questa promessa, a ciò che ci rende impossibile, a ciò che ci sembra irrealizzabile, impossibile, è quel sì che genera la speranza. Maria è stata, diciamo, posseduta totalmente dalla speranza che Cristo quando ha detto un sì, ma sappiamo che il sì di Maria è un sì anche con qualche dubbio. Com'è possibile? Com'è possibile tutto questo? Lo Spirito Santo scenderà su di te. Fidati di me. Maria si è fidata. Ha chiuso gli occhi e ha detto sì. Quel sì per noi vuol dire, ecco, forse posso usare questo termine, è la prima nota del nostro Magnificat, e poi con la nostra vita noi dobbiamo comporre questo Magnificat, proprio non soltanto credendo alla speranza, ma noi crediamo nel momento in cui doniamo, nel momento in cui siamo testimoni di speranza. Un sì che poi deve essere destinato a diventare storia, diventare, a incarnarsi. Quant'è che io veramente divento generatore di speranza? Quando riesco a far sorridere una persona, quando riesco a dare, come dire, speranza a qualcuno che semmai nemmeno si sognava di ricevere da me questa speranza, perché è molto facile che io mi fido, ricorro ai miei genitori, a chi amo. Ma quanta gente aspetta che qualcuno butti il seme nel suo cuore, il seme di questa speranza? È anche lì, e soprattutto lì, che noi ci vediamo con Maria a dire il nostro sì e a cantare il nostro Magnificat.
Il contrario di questo atteggiamento di speranza così rigenerante è invece la rassegnazione, che è purtroppo un po' un male del nostro tempo.
Sì, questo è un male, insieme alla rassegnazione un altro male del nostro tempo è la superficialità. E il cantico del Magnificat è non un cantico dei rassegnati. La speranza di Maria, ma d'altronde la speranza cristiana, è una speranza combattiva. È una speranza che ci deve aiutare a combattere. Come fai a credere che in questo momento, no? Che i potenti saranno sconfitti? Come fai a credere che gli umili emergeranno quando nel mondo tutto ci parla del contrario? I potenti, i guerrafondai, i disonesti, coloro che opprimono sembrano emergere. L'ingiustizia sembra emergere. E allora dinanzi a queste realtà, la rassegnazione è un rischio, è un pericolo, ma la rassegnazione non fa parte né del decalogo o della speranza umana e tampoco deve far parte della speranza cristiana. Perché Maria, con la sua vita, Maria non ha vissuto in un tempo ideale per Dio, ma Maria ha fatto sì che quel tempo diventasse un tempo ideale per Dio. Allora combattere per noi contro tutti questi segni di disperazione, ma anche oggi c'è un altro rischio, un altro pericolo, la disillusione. Cioè oggi si impedisce alla gente anche di illudersi, e questo è qualcosa di sconvolgente. Impedire alla gente di illudersi è qualcosa di sconvolgente. Dinanzi a tutto ciò noi siamo chiamati a credere sperando, e sperando vivendo, quindi a combattere con la forza, la potenza e l'arma del Vangelo, dando la vita per la giustizia, dando la vita per i poveri. Ma Papa Francesco non è il Papa del pauperismo, come qualcuno ha detto, è un Papa che vive semplicemente e ci stimola a vivere il Vangelo. E il Vangelo chiaramente ci dà gioia, ma inquieta pure. E meno male, è quella sana inquietudine di cui poi parlava Agostino. Allora, combattere, un cristiano non si può arrendere. Non deve rassegnarsi, deve combattere con le armi della non violenza, con le armi dell'amore, che sono molto, molto più, tra virgolette, distruttive delle armi della violenza dell'uomo.
Qual è il fioretto che ci assegna per questa settimana?
Il fioretto che vorrei assegnarvi questa settimana è un fioretto in cui noi dovremmo appunto cercare di vivere non solo, come abbiamo detto la scorsa, nel tempo precedente, ma anche la scorsa settimana, di contemplare la croce, di fare spazio agli altri, di non arroccarci sulle nostre certezze. Il Vangelo, il fioretto è proprio comporre, sarebbe bello comporre, semmai poi inviarla qui a Radio Vaticana, comporre il proprio Magnificat. E comporre il proprio Magnificat, ma con gli occhi di un personaggio molto forte, Martin Lutero, no? Martin Lutero, commentando proprio il Magnificat, diceva: questo canto non soltanto deve illuminare, non soltanto ci illumini e parli, ma deve ardere, deve vivere nel corpo e nell'anima. Cristo ci conceda questo per l'intercessione e il volere della sua diletta Madre Maria. Comporre il Magnificat, ma sarebbe molto molto più bello se io con la mia vita riuscissi a far cantare il Magnificat a chi fino a qualche tempo fa semmai era nella disperazione più totale. Ad essere per gli altri come Maria lo è stata per la cugina Elisabetta, ma come l'annuncio a Nazareth, l'annuncio dell'arcangelo Gabriele, lo è stato per lei. Qualcuno potrà dire: non c'entra niente con la Quaresima. C'entra, perché tutti i misteri della Chiesa. E Maria ci conduce non solo alla grotta di Betlemme, Maria ci porta per le vie della Galilea e ci conduce su al Calvario e poi ci porta nel giorno e nella mattina di Pasqua, dove vedremo il sepolcro vuoto, da cui tutti dobbiamo uscire.
Grazie Don Francesco, grazie a Don Francesco Armenti di essere stato con noi in queste settimane e di averci aiutato appunto a riscoprire il mistero della speranza. Grazie.
Grazie a voi e mi raccomando, speriamo sempre, speriamo sempre. Oh!
Abbiamo parlato di speranza, una delle ragioni che possono veramente minare la speranza delle persone è la perdita del lavoro, che è purtroppo una realtà sempre più frequente ai giorni nostri. Ed è anche il tema dello spettacolo teatrale che vi consigliamo di andare a vedere al Teatro Manzoni e che è in scena fino al prossimo 16 aprile. Si intitola La notte della Tosca di Roberta Scherl per la regia di Silvio Giordani, interpretato da Pietro Longhi che è con noi al telefono. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Dunque, dicevamo, un testo che immediatamente dal titolo ci riporta ad un luogo, no? Un luogo famosissimo di Roma, cioè il Castel Sant'Angelo, e che però parla non tanto appunto di una vicenda notissima per gli amanti del melodramma, ma di una vicenda purtroppo di grave attualità, la disoccupazione.
Ci troviamo in una clinica di lunga degenza, ci sono rimasti pochi pazienti, sono rimasti 4 o 5 infermiere. E questa clinica improvvisamente chiude, non tanto improvvisamente, qualche avvisaglia c'era stata. Queste tre infermiere che sono in scena rimangono senza lavoro. Con loro c'è un paziente, un ex sindacalista, che recupera una voglia, una capacità di dare a queste tre giovani donne un esempio di come non bisogna mollare, di come bisogna sempre combattere, la speranza che le cose possano cambiare, come diceva lei prima, e suggerisce a queste tre donne di occupare la terrazza di Castel Sant'Angelo.
Ma come mai gli viene in mente la terrazza di Castel Sant'Angelo?
Esatto, è la domanda che fa una delle infermiere: ma perché Castel Sant'Angelo? Lui è un amante della lirica, ogni tanto dal letto dell'ospedale accende questa musica lirica che gli fa compagnia. Lui è un amante della lirica ed è un amante di tutte le musiche di Puccini, e dice: perché Castel Sant'Angelo? Va per la Tosca, perché è una storia di amore e di ribellione, di lotta e di libertà. Dice: quindi è doppiamente giusto scegliere la terrazza di Castel Sant'Angelo. E quindi le fa mettere in coda quando i turisti cominciano a scendere, loro escono per ultime, sbarrano le porte con delle catene, sorprendono i custodi e ovviamente portano pure lui. Quindi il secondo tempo si apre con lui sulla sedia a rotelle e le tre infermiere. E il pubblico si diverte perché ci sono dei momenti ovviamente simpatici, divertenti. Poi nei periodi di pausa di questa occupazione parlano ognuno della propria vita, dei propri problemi, fino alla conclusione, che ovviamente non svelo.
Certo.
Però ecco, una commedia che si legge con leggerezza, si guarda con attenzione e con impegno, perché i temi trattati sono molto seri, ma però sempre con un sorriso.
Lei ha già interpretato dei testi di Roberta Scherl e tutti hanno sempre un legame molto forte con l'attualità, con i problemi che poi si vivono anche nelle famiglie, no?
Assolutamente, infatti io ho interpretato questi figli amatissimi,
sì,
con Eddie Angelillo, eravamo una moglie e marito, una coppia felice, però con due figli, uno di 25, uno di 24 e uno di 26 anni, che gliene facevano vedere a questi poveri genitori di tutti i colori.
Sì,
anche
sì.
In questa commedia il pubblico oggi chi non ha un problema in famiglia di questo tipo? O se sono anziani i propri figli o i propri nipoti, quindi è un tema molto molto presente nella società italiana.
Sono dei temi drammatici ovviamente, che però a teatro lei porta sempre con, lo diceva già, con molta ironia, con un divertimento,
sì, sì,
con un sorriso.
Sì.
Qual è la forza appunto del sorriso a teatro?
È che poi quando arriva il pugno nello stomaco arriva, infatti ci si emoziona anche in questo spettacolo, perché la scherza ti sorprende sempre e la commedia poi avrà un risultato comunque positivo, però ti dà quell'emozione, riesce a darti quell'emozione, perché poi la vita è fatta appunto di luci e ombre, è fatta di soluzioni positive e altre meno, sorridi, però poi ti arriva l'emozione forte. Abbiamo visto anche qualcuno con una lacrimuccia, più di uno spettatore.
Sì. Ho letto da qualche parte che lei ha dichiarato di essere salito sul palcoscenico quando era uno scolaro, credo di quinta elementare, non so, e poi
sì,
di non esserne mai sceso.
È stato una mia insegnante di quinta elementare che mi ha portato in palcoscenico nei classici saggi di fine anno in una piccola sala parrocchiale di Roma, e da lì poi è rimasto quel germe che poi, quando appena è stato possibile, l'ho messo in pratica, mm-hmm. fatto crescere.
Ma che cosa era successo, se lo ricorda? Che cosa l'ha veramente attirata del teatro e le ha fatto pensare questa è la mia vita?
La grande emozione di parlare ad un pubblico, la grande emozione di poter comunicare, cioè di dire delle cose e 200, 300 persone ti stanno a sentire e rispondono e reagiscono reagiscono col sorriso, con l'emozione, con l'attenzione, è un'adrenalina pazzesca, mm. e poi puoi dare quello al pubblico, quello che scrive l'autore, però tu scegli anche ovviamente quello che dire, che autori scegli, e quindi comunichi le tue emozioni.
Certo, certo.
E questo è molto molto importante, molto...
Lei ha avuto anche la fortuna, ovviamente a termine, no? di lavorare con sua moglie, che faceva il suo stesso lavoro e che oggi è scomparsa. Però il lavoro condiviso, ecco, cos'è stato per lei? Cos'è stato nella sua vita?
Beh, meraviglioso, meraviglioso. Quando molti dicono, ci dicevano, ma state sempre insieme nella vita e in palcoscenico... E noi litigavamo soltanto per problemi di lavoro legati all'amministrazione, a far quadrare i soldi, alle decisioni, oddio, paghiamo questo, quello. Ecco, queste preoccupazioni avevamo, per il resto una gioia immensa nel lavorare insieme, nel costruire insieme il Teatro Manzoni, lo abbiamo preso lei con i nostri sacrifici.
Perché era ancora un cinema, no? Che chiudeva, giusto?
Era il cinema Montegeggio, sì. Chiuso, infatti, era proprio chiuso, era il cinema Montegeggio chiuso da anni. Ricordo che nel foyer si vendevano i biglietti delle partite della Lazio, sedie di legno, tutto. E lì l'abbiamo con un investimento importante, con insieme a Carlo Alighiero della Cotta, Luigi Tani, abbiamo aperto questo teatro che poi è diventato un punto di riferimento della città. Oggi abbiamo quasi 5.000 abbonati, 4.800 abbonati, e
sì.
Dove funziona bene, dove il pubblico rinnova l'abbonamento, viene a teatro spesso senza chiedere neanche il titolo.
Quindi è proprio un atto di fiducia, questo è molto bello.
Esatto, perché ci sono delle linee guida, cioè nelle scelte che noi facciamo, e quindi il pubblico sa che andrà a vedere cose interessanti, carine, simpatiche, divertenti, ma mai banali, mai volgari, e questo per il pubblico è una grande, e per le famiglie è una grande sicurezza.
Certo, certo. Ricordiamo allora il titolo dello spettacolo, che è La notte della Tosca, che sarà al Teatro Manzoni fino al prossimo 16 aprile, per la regia di Silvio Giordani e l'interpretazione di Pietro Longhi, che ringraziamo di essere stato in nostra compagnia. Grazie.
Grazie, grazie a lei e a tutti gli ascoltatori. Vi aspetto a teatro.
E con questo chiudiamo il nostro programma odierno. Rimanete all'ascolto di Radio Vaticana Italia.